6 giugno 2021, meditazione sulla fiaba dei Grimm, i sei cigni. Che belli questi animali! I cigni evocano subito, all'istante, l'idea di qualcosa di grande, di romantico, di particolare. E il fatto che questa fiaba vada a considerarle una punizione ci sorprende, però adesso via via parlandone andremo a capire in che senso, perché questi antichi che sono vissuti centinaia di anni prima di noi e forse anche di più, hanno avuto il bisogno di creare queste fiabe che i Grimm hanno raccolto in modo talmente fedele da farli diventare una sorta di codice misterioso, codice nascosto. Se qualcuno di voi ha letto anche la fiaba invece che poi è stata un pochino trasformata da Andersen, si accorge di come cambino i significati, possono diventare più letterari, ma il significato profondo è dato proprio da queste frasi essenziali, aggettivi precisi che danno i Grimm, perché lì è nascosto tutto un percorso. È il nostro percorso. Non tutti capiscono il significato delle fiabe, spesso vengono considerate un trastullo, un modo per sognare e noi lo stiamo prendendo in un modo un po' diverso. Allora, ci troviamo in una situazione di caccia. Ah, subito. Nell'altra fiaba avevamo parlato dei cacciatori e qui c'è di nuovo un re che sta andando a caccia. La caccia per gli animalisti può sembrare una cosa spaventosa, ma nelle fiabe è altamente simbolica. La caccia ha tanto a che vedere con la cerca. Cioè, se si va a caccia nelle fiabe, non è tanto che si va per la selvaggina, ma si va simbolicamente, come ci raccontano i racconti di Artù e della Tavola Rotonda, alla cerca ognuno del proprio Graal. Quindi abbiamo questo re che aveva sempre questo desiderio talmente forte di cacciare, poi lo ritroveremo che ci va spesso nella foresta, con tanto ardore, e che è andato talmente velocemente al punto che nessuno del suo seguito riusciva a tenergli dietro. Allora, il seguito del re, i personaggi che lo servono, sia durante la caccia sia dopo quando li vedremo nel castello, proviamo a leggerli a modo nostro. Sono i piccoli io che, se addomesticati, se conosciuti, se organizzati, fanno un certo lavoro, altrimenti poi vedremo ne fanno anche un altro. Qui è riuscito talmente ad andare nel fitto che si è smarrito. E allora, come possiamo noi sentirci unificati con questo personaggio? Questo re che è alla ricerca, che è alla cerca, è il meditante, è il ricercatore spirituale, l'entronauta. Siamo noi. Il re però a volte si perde. E già, l'altra volta anche l'abbiamo detto, che possiamo interpretarlo come fasi della propria crescita, no? Queste avventure dei personaggi. Si si è smarrito, non ritrova la strada. Che cosa ha fatto? È andato troppo oltre. Il bosco rappresenta un momento veramente molto simbolico, importante della crescita interiore. È il momento in cui si decide di entrare nel proprio inconscio. È il momento in cui si va a lavorare con l'ombra. Quindi ci si può anche perdere. E infatti lui si è perduto, ma la vita sempre ci aiuta a ritrovare la strada. Quindi questo aiuto non ci sembra bello all'inizio, perché si avvicina questa strega che era tutta curva e con la testa tremante. Che vuol dire? Tutta curva. Poco fa vi ho detto, ammiriamo il miracolo della nostra colonna vertebrale che è eretta. Stare curvi e la testa che non sa bene dove deve andare, ma trema, ciondola, tutta in avanti. Che cosa può significare? È un modo di comportarsi nella vita che chiamiamo in un modo molto semplice, Matrix. Se ne è parlato, ne parlano tutti, deriva dal film. Comunque, Matrix è il mondo in cui viviamo, che come diceva Gesù, noi siamo nel mondo, non siamo del mondo, ma ci viviamo dentro. Quindi, a un certo punto, questa strega rappresenta il mondo in cui devi per forza vivere, fino a un certo punto ci devi vivere, perché date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. È giusto questo compromesso, vogliamo chiamarlo così, però è necessario perché lui deve in qualche modo, diciamo tra virgolette, abbassarsi a qualche cosa di materiale, di esperienza negativa, non può andare direttamente dove vorrebbe andare, che poi vedremo che cos'è, insomma, immaginiamo che voglia subito conquistare il Graal, no? Voi sapete che ci sono state esperienze di meditanti, non i nostri, perché noi siamo molto protettivi nel nostro insegnamento, ma salire improvvisamente delle scale di evoluzione può portare a bruciature, può portare anche a situazioni insostenibili. E lui, per fortuna, però, viene aiutato, questo re. E che cos'è che deve fare? Deve sottostare a un matrimonio che non gli piace. La cosa buffa è che questo matrimonio con la figlia della strega, perché la strega è questo che gli dice: devi sposare mia figlia, che è la più bella che esiste al mondo, ma deve diventare regina, perché se tu non accetti di sposarla, sei condannato a morte per fame, perché lì non troverà più cibo, deve per forza uscire da questo buio in cui si è perduto, ricontattando la materia, ricontattando Matrix, ricontattando il mondo reale, perché evidentemente non ha finito, le sue prove non sono terminate e il tragitto di ognuno di noi non è che può finire in un attimo. Ho fatto una meditazione potentissima, quindi sono illuminato. Sono andato a scoprire il male più oscuro che albergava in me, e quindi ho capito la mia ombra. Non è così, perché le ombre sono piene di sfumature e perché le illuminazioni sono piccole, grandi, tante, diverse, e quindi ogni volta si capisce qualcosa di più. E allora ecco qua che deve. Per ritrovare la strada deve cedere al ricatto. E che cos'è questo bosco? E come abbiamo detto prima, è una discesa nella parte più oscura di noi. E Quando abbiamo fatto il lavoro tanti anni fa, perché sono diversi anni che facciamo questi studi con il gruppo più antico, abbiamo fatto un lavoro sul labirinto, sui vari tipi di labirinto, e abbiamo paragonato proprio il bosco, è da lì che poi cominciò il lavoro sulle fiabe. Abbiamo paragonato il bosco a un tipo di labirinto, quindi è perduto là e deve assolutamente sposare questa. Ma lui si sente. Cioè si rende conto che è bella, ma prova un intimo ribrezzo perché si rende conto che non è vera, cioè che lui deve starci, quindi si rende conto che quella è un qualche cosa che somiglia alla sorellastra, no? Di cui abbiamo parlato prima, a qualcosa che non è proprio del mondo della verità. E dove la trova? La trova in una casina. Anche questo vi volevo far notare. In questa fiaba troveremo una serie di casine e una serie di boschi, di castelli. Allora, nella fiaba la casina, che spesso viene tradotta casina, casetta, anche quella di Hansel e Gretel o quella di Biancaneve che tutti conoscono. Viene tradotta così, ma spesso si potrebbe anche tradurre come capanna e ha a che vedere con un qualche cosa di provvisorio, perché la capanna è provvisoria, non è un castello, è anche la casetta è piccola, quindi è un qualche cosa di piccolo che si trova generalmente all'interno del bosco e che ha a che fare con l'iniziazione. Oh, storicamente e antropologicamente gli studiosi parlano di queste capanne iniziatiche in cui venivano inviati i giovani quando dovevano passare all'età adulta, no? Però quindi nell'inconscio collettivo vibra questa sensazione di una casetta nel bosco, di una capanna nel bosco. E in questa capanna c'è la fanciulla, quindi fa parte della sua iniziazione sposare questa bellissima, ma capace di provocare ribrezzo. La porta in casa. E quando arriva, la prima cosa che fa è molto intelligente, e così dobbiamo fare anche noi. Lui aveva delle cose preziose, erano i suoi figli. Aveva anche una moglie che infatti era morta, perché nelle fiabe la vera moglie è sempre morta, perché effettivamente noi qui sulla terra in realtà la nostra coppia ideale non esiste. Quella ideale in qualche modo è morta, nel senso che sta nello spirito. La parte ideale di noi sta nello spirito e quindi lui deve vivere l'esperienza con questa nuova. Che cosa fa? I suoi figli li mette subito in salvo. Niente aveva dato adito all'idea che chissà che male avrebbe fatto loro, ma lui sente che sono una cosa preziosa che gli appartiene e quindi li va a nascondere in un castello. Una fortezza all'interno di un bosco. Anche questo è interessante. Qui troviamo di nuovo un bosco, quindi non ha smesso lui di andare a frugare nella sua ombra. E stavolta addirittura ci ha costruito un castello. Era re, quindi lo poteva fare. E i figli stanno lì protetti dalla negatività che potrebbe fargli del male. Ed è bellissimo che va a trovarli continuamente. E come fa ad andarli a trovare? Una maga gli ha donato un gomitolo che somiglia tanto all'antico mito di Arianna e Teseo. Questo gomitolo è un filo che viene arrotolato che può indicare una strada. Quando il filo si dipana, la strada gli compare davanti. E allora, cosa ci rappresenta questo gomitolo? L'intuizione. Lo dicevamo anche la volta scorsa. Noi abbiamo una mente razionale, raziocinante, piena di pensieri. Quando è che possiamo invece lasciarci andare e usare la mente in un altro modo? Lasciando che dall'alto entri dentro di noi il messaggio. Quello che noi dobbiamo capire e pensare deve venire dall'alto. Non può nascere dai sacchetti intorno alla testa, dalle nuvolette. Ecco, allora ecco che questa maga buona gli ha donato il potere dell'intuizione. E quindi io mi immagino questo re che, come è successo a me, come succede forse a voi, vive la sua vita tranquillamente, ma appena può si ritira in una stanza, nella sua camera di meditazione, può andare nel suo studio, può andare al bagno, da qualsiasi parte. Nei primi tempi io andavo ai bagni. E a meditare, quindi a ritrovare i suoi gioielli. Questi suoi gioielli sono sei maschietti e una femmina e sono i suoi sette figli. Ho un po', guarda caso, questo numero 7 che possiamo paragonare, non serve ad aver studiato astrologia, basta conoscere un po' d'astronomia. Sono i famosi sette luminari, sono le sette forze che hanno creato la nostra psicologia, la nostra personalità, ma non solo, insomma, hanno fatto molto di più. Possiamo immaginare come entità sacre i pianeti del sistema solare. In questo momento lasciamo da parte quelli nuovi, Urano e Nettuno, perché anticamente questo simbolismo del 7, che poi lo ritroviamo nella settimana, no? Sono i corrispondenti dei pianeti conosciuti nelle epoche antiche, quando sono nate queste storie. E lei, la bambina, la paragonerei al Sole, che non è un pianeta, ovviamente, però nell'astrologia antica veniva considerato come uno dei sette, e i sei corrispondono, possono corrispondere tranquillamente agli altri pianeti. E che vuol dire? Vuol dire che questo re ha già fatto un grande lavoro su di sé, ha già riconosciuto la potenza incredibile che può venire dai reggitori dei pianeti, per esempio. E va a trovarli continuamente, ma talmente tanto continuamente che per forza alla fine se ne deve accorgere la Matrix, la sposa cattiva. E che cosa fa? Corrompe i servi. E lui ha fatto qualcosa di molto pericoloso. Non doveva dare nell'occhio. Questo pure è bello per il meditante. Il meditante non si vanta di essere uno che ha fatto chissà che cosa, che ha raggiunto chissà che cosa, che ha fatto delle scelte e tu non le hai fatte, io sono vegetariano e tu no, io prego tutte le sere e tu no. Ecco, quindi lui qualche errore l'ha fatto, ha dato nell'occhio, non bisogna dare nell'occhio, e glielo insegnerà la figlia, che non solo lei non vuole dare nell'occhio, ma dovrà entrare nel silenzio. Se qualcuno già l'ha letto, dovrà entrare nel silenzio per 6 anni. Ma non voglio andare troppo avanti. Voglio parlare un attimo del fatto che ha corrotto i servi. La sposa cattiva ha corrotto i servi. E questo che cosa mi ricorda? Che i piccoli io devono essere guardati dal maggiordomo, dal testimone, dall'occhio interiore. Non devono essere corrotti dalla parte materiale, dalla parte più lesa legata proprio al nulla, voglio dire, perché alla fine se non è nella verità, se non è nella luce, nel buio, quindi è un nulla, no? I servi invece ci sono caduti e quindi gli hanno raccontato come arrivare al castello. Non dovrebbe arrivare al castello, cioè nella parte più intima nostra non ci dovrebbe entrare quella malvagia. Nella parte in cui io, quando medito, sento la meraviglia della meditazione profonda, non posso permettere a una parte di me di vantarsene o di gloriarsene o di... Ecco, e questo è quello che può accadere. È una forma di orgoglio dello spiritualista, che è pericolosissima. È meglio dire io come sono bravo a preparare il sugo, che non dire ho meditato e ho provato quelle cose là. Capite? Perché in quel momento, vuom, può entrare una sorta di negatività, di piccolo io, cioè la parte della personalità, ecco, chiamiamola così. Invece di chiamarla sorellastra, che nell'altra fiaba l'abbiamo chiamata sorellastra, la chiamiamo personalità. Quindi lei riesce a entrare e guarda caso, che cosa infame che fa questa personalità? Unisce le cose buone con quelle cattive. Allora, non c'è, che cosa c'è di più bello che creare una veste di seta bianca? La mettiamo al battesimo, ci immaginiamo che all'Apocalisse diventeranno così le vesti lavate nel sangue e quindi è qualcosa di altamente sacro, no? Ma lei che cosa fa? Intreccia nel filato un incantesimo. Quindi unisce il buono e il cattivo. Allora a me sembra, per esempio, ho fatto volontariato con i poveri di un certo quartiere, ho fatto una cosa bellissima, però a cena, quando se ne parla, mi piace tirarlo fuori. E che ho fatto? Ho intrecciato un incantesimo nella veste di seta bianca. Capite? Capite poi quanto è importante invece il silenzio su questi argomenti? Andiamo avanti. Ha preparato queste vestine e le tira addosso perché arriva al castello. Quindi pensate, è pericolosissimo farglielo capire, è pericolosissimo che i piccoli io vadano dalla personalità a dirgli i nostri segreti, perché poi lei ci arriva, al castello ci è arrivata. E i piccolini addirittura le sono corsi incontro. Ma perché invece la femmina non c'è andata? Perché lei rappresenta l'anima cosciente, rappresenta il sole, rappresenta la parte più luminosa che abita continuamente in ognuno di noi, che è messa alla prova, che per carità. È una prova terribile per lei perché lei è fatta di luce, di dolcezza, di gioia e invece deve sopportare tutte le nostre problematiche legate alla personalità e alla Matrix. Naturalmente lo fa volentieri, però soffre. C'è questa parte di noi che soffre continuamente. Allora, istantaneamente questi piccoli si trasformano in cigni e volano via. Ora, il cigno, lo dicevamo all'inizio, no? O se voi andate a fare una ricerca, è pieno di simbolismi. E c'è la storia di Leda che viene sedotta da Zeus sotto forma di cigno, quindi il cigno è un animale sacro, un animale che rappresenta la divinità. Leda poi partorisce i gemelli, no? Castore, Polluce, Elena e Clitennestra. Chi ha fatto i lavori di mitologia se lo ricorda. E abbiamo anche sempre a chi piace la mitologia, Apollo guida un carro trainato da cigni, è qualcosa di meraviglioso. Yogananda, Paramahansa, Yogananda, e vuol dire cigno supremo, perché è collegato con Amsa in sanscrito. Che sono Shiva e Shakti, cioè rappresentano il maschile e il femminile uniti. Quindi Lohengrin, il figlio di Parsifal, Wagner ci ha scritto un'opera lirica, viene guidato dai cigni per cercare il Graal. Quindi vedete quanto è supremo, viene chiamato cigno supremo. In alchimia il cigno è Mercurio. Giuseppe, lo so che sei contento quando parlo di alchimia, perché il cigno va in aria, va in acqua e va in terra. E quindi è come il Mercurio che vola, si alza, si abbassa, i gemelli, la Vergine hanno questo movimento, no? Di altezze e di profondità. E poi vogliamo ricordarci pure del gioco dell'oca, perché oca selvatica e cigno nella mitologia sono la stessa cosa. Il gioco dell'oca, e rieccoci all'argomento del labirinto. Fulcanelli ha paragonato quello che ha scritto il Messaggio delle Cattedrali, no? Ha paragonato il gioco dell'oca. È una metafora, secondo lui, della grande opera, dell'opera alchemica. Quindi i cigni non sono brutti animali. Perché non l'ha trasformati che ne so, in rospi, in serpenti, in maiali? Poteva trasformarli in tanti altri animali, no? Invece non l'ha trasformati lei. Lei ha solo tentato di distruggerli, cioè tirandogli queste camicie. Non, forse magari sperava pure che diventassero brutti, invece sono anche belli. È perché il cigno è un animale sacro, solo che il cigno se ne va di giorno e di notte per i suoi voli celesti. Infatti, dopo vedremo che poi il cigno può tornare soltanto per 15 minuti. Quindi c'è una parte di noi sacra che vola da un'altra parte. Cioè, molte parti di noi sacre, perché non è che possiamo pensare di avere soltanto un'unità completa, possiamo immaginare che le parti più sacre di noi non sono raggiungibili sempre. E infatti, perché? Nell'MPA lavoriamo tanto sui sogni, perché lì si vanno a ritrovare quelle parti di noi volatili, aeree. Quindi dargli questo simbolismo gli dà un'importanza meravigliosa. Non possiamo dire che soltanto che era una punizione. Sì, anche lo era, perché lo era perché devi lavorare qui sulla terra, quindi il re per portare avanti il suo lavoro deve fare in modo che la parte aerea diventi anche terrena. Non deve più, poi vedremo, non deve più andarla a nascondere perché si aprirà alla vita normale di tutti i giorni, però non deve stare soltanto nel cielo. Oh, però andiamo un attimo in avanti col fatto che lui, quando va a trovare i figli, che ci andava spesso, abbiamo detto, non trova i maschietti, trova soltanto la bambina. La bambina è rimasta perché non è corsa incontro alla strega. È rimasta a guardare dalla finestrella. È buffo questa cosa, la bambina ha sempre questi atteggiamenti di umiltà. Aveva una finestrina da cui ha visto i fratelli volare via per la foresta. Il padre non ci pensa proprio che è stata la matrigna a fare tutto questo lavoro e vorrebbe portarsela via. Qui interviene proprio con autorevolezza la nostra bambina perché dice no. Io devo restare qui perché lei ha capito dove era il pericolo, quindi non vuole andare, vuole restare e gli dice ancora una notte, fammi restare qui, non è così che mi proteggi. E rimane nel castello. Adesso guardate quanto è buffa questa cosa, no? Se non fosse che noi abbiamo capito che vanno decodificate, che sono tutti simboli. Cioè, vuole rimanere nel castello, sta tutto il giorno lì, poi la notte parte. Che vuol dire? E dove va? Di nuovo nel bosco. Quindi si va un attimo a impelagare in qualche cosa di pericoloso. Tutta la notte, tutto il giorno dopo cammina. A un certo punto, sempre dentro a questo bosco dove avvengono tutte i lavori di iniziazione, trova un'altra casetta. Questa pure è una casetta dove non si può stare a lungo. E arrivano i fratelli, perché lei scopre che ci sono sei lettini. Vedete che poi la ritroviamo pure in Biancaneve, no? Che quando parleremo dei nani. Erano sei lettini. Lei però non vuole prendere il posto di nessuno di questi e sempre con la sua solita umiltà si stende per terra, si mette sotto a un letto. Pensate, no? Che grado di veramente di semplicità che aveva. E quella è la nostra anima, eh? È la nostra anima cosciente, quella che si sta svegliando, è la parte animica nostra che sta cercando in tutti i modi di questo matrimonio sacro con lo spirito. Ricordiamoci sempre questo, perché sennò ci perdiamo nei personaggi. E allora arrivano i fratelli, solo questi 15 minuti magici in cui compaiono la brevità di un sogno, quando noi facciamo un sogno particolare, speciale. Cioè, lei li vede come realmente sono, perché dal mondo superiore in cui stanno scendono un attimo nella nostra fase REM alcune immagini e quindi possiamo vederle. E lei cerca di parlare il più possibile, c'è cioè un bel dialogo che fa con i fratelli. Io voglio aiutarvi come posso. Loro credono che sia impossibile, le dicono: devi, per fare questo ci vuole di stare per 6 anni in silenzio completo e elaborando con l'ortica un filato che poi diventi una camicia per ognuno di noi, solo facendo questo. Ora, noi non vediamo bene, non viene descritto perfettamente nella fiaba, perché la fiaba dei Grimm, ve l'ho detto, è essenziale. Se vi siete letti anche Andersen, invece vedete che le manine le sanguinavano, che poi queste ortiche le doveva andare a raccogliere nei cimiteri, insomma delle cose un pochino melodrammatiche secondo me. Io lo amo tanto Andersen, però a volte diventa un po', diciamo, lezioso nei suoi racconti. Che poi hanno la loro parte bella, perché se ve l'andate a leggere ci sono delle scene proprio molto entusiasmanti, tipo quando la portano in volo, però adesso lasciamolo da parte, voglio rimanere sui Grimm, poi se volete ve l'andate a guardare. Lei decide che lo farà, decide di farlo, quindi va subito a prendere queste ortiche e comincia a filare. Ma dove va a filare? Sopra un albero e rimane lì tutto il tempo. Cioè, oramai quindi non sta più nella capanna, nella casetta, ma la sua casa è diventata un albero. E ecco che un'altra volta ritorna questo albero, che è un simbolo molto potente, anche perché noi nella Genesi abbiamo questo racconto incredibile dei due alberi del paradiso. Allora, se l'albero del paradiso, quello della conoscenza del bene e del male, è già stato usato, sfruttato perché hanno mangiato, ora però noi vogliamo assolutamente conquistare l'albero della vita ed è lì che va a conquistare la vita, l'interezza tra spirito e materia. Vuole portare i cigni volanti nello spirito, li vuole portare all'interno della materia, facendoli ridiventare umani e adulti. E quindi ecco là che è salita su questo albero misterioso. Sale, ci resta molto tempo, come abbiamo detto. Siamo ancora di nuovo nel bosco, quindi vedete il bosco ne ha trovato un altro, ma ne trova, è tutto un susseguirsi di boschi la nostra vita, ma se ci fate caso. Quante volte abbiamo incontrato i boschi e le casette? Lei si sarebbe fermata volentieri in quella casetta dove aveva trovato i lettini dei fratelli, che però i fratelli le hanno detto no, devi andare via perché questa è pericolosa, perché arrivano i briganti. È pericoloso fermarsi. Ah, questo è il problema. Al laboratorio della volta scorsa abbiamo parlato di chi voleva rimanere nella casetta e la sorellina invece il fratellino voleva uscire. Allora ci si passa all'interno della capanna, ma non ci si resta. È una forma di passaggio. E arriva, dopo non so, non viene spiegato quanto tempo, arrivano di nuovo dei cacciatori. E questa volta non c'è un altro re che compare. E non è il re iniziale, è un re che lei potrà sposare. Allora, il re in una prima fase era il padre, e in una seconda fase c'è un altro re che diventa il marito, ma sempre il simbolo è sempre simile. E qui avviene una cosa interessantissima. Si avvicinano, le dicono di scendere, ma lei che cosa fa? Gli getta la catenella, poi gli getta la cintura, poi gli getta la giarrettiera. Allora, chi ha lavorato sui miti antichi, qualcuno di voi c'era, ve la ricordate in Inanna, quando entra negli inferi, che per arrivare al centro del regno dell'oltretomba, deve spogliarsi. Quindi assistiamo a una spoliazione dei tre centri energetici dell'essere umano. Quindi lei, questa animella cosciente, deve offrire qualcosa che riguarda la gola, qualcosa che riguarda il punto vita e qualcosa che riguarda le gambe, la sessualità. Quindi vi rendete conto che praticamente ha offerto tutto, rimane in camiciola. Ha offerto tutto, ma credendo di poter rimanere là sopra. Invece no, non deve rimanere perché né la capanna né l'albero. Sull'albero ha fatto quello che doveva fare. Adesso può essere avvolta nel manto, il manto del nuovo sposo. E quando poi arriva al nuovo castello, ecco che abbiamo un terzo castello che compare. E allora non mi ricordo se già l'ho detto, però ve lo ripeto: mentre la casetta è un momento di iniziazione, fatemi togliere la suoneria che mi ero dimenticata. Paola che ci saluta, vabbè. Invece il castello è una fortezza, è un qualche cosa di misterioso, sì, però di solido, è un qualche cosa che Per esempio, ha dato la possibilità a Teresa D'Avila di chiamarlo fortezza interiore, no? Ecco, e quindi la porta al castello e la veste, ma splendeva di luce. Quindi ha rinunciato ai vestiti vecchi, si è spogliata mentre stava sull'albero. E che cosa succede? Che se io mi spoglio, se arriva una tale umiltà, ricordiamoci Francesco quando si è tolto tutto davanti al padre, no? La storia antica, cioè, che ci viene spesso raccontata, si toglie tutto, quindi arriva una veste nuova. La veste nuova è luminosa e la faceva splendere, perché era qualcosa di grande. E vabbè, qui comincia un'avventura crudele perché... Sapete che la sposa cattiva, la personalità, cerca in tutti i modi di annientare l'immagine di questa dolce anima, di questa fanciulla che rappresenta la parte sacra di noi. E che succede? Che ogni volta che mette al mondo qualcosa di meraviglioso, che lei già lo è, bella, luminosa, addirittura mette al mondo dei figli. Uno dopo l'altro mette al mondo tre preziosi bambini, ma non fa tempo a metterli al mondo che li vengono tolti perché la personalità sta lì. E questo succede anche a noi: ogni volta che creiamo qualcosa di bello, c'è sempre qualcuno che attenta. Ma non sto parlando del vicino di casa antipatico, sto parlando di noi stessi, della nostra parte personalità che non mantiene la religiosità, la sacralità di quello che in qualche modo, qualche volta, in un ritiro, in una preghiera profonda, in uno sguardo verso un fiore che stava sbocciando, in qualche modo è nato, lasciatelo là. Lasciatelo là, fatelo vibrare questo qualcosa, no? Non permettete alla personalità di andarlo a prendere, perché poi avete visto, chi ha letto la fiaba l'ha visto, la matrigna addirittura le sporca la bocca di sangue per dimostrare che lei stessa li aveva mangiati. Ecco, questo... può essere rappresentativo, per esempio, anche dei sensi di colpa che abbiamo noi. Qualcuno di voi mi ha scritto che si sente in colpa di essersi vantata di qualcosa che aveva fatto. Allora, sentirsi in colpa non serve. Osservare che sta cosa è successa, invece sì. Osservare, è successo. In quel momento il mio bel bambino che avevo messo al mondo, la personalità me l'ha rubato, me l'ha portato via. Ma non restiamo con la bocca insanguinata, non dobbiamo rimanere colpevolizzati. Succede, è successo? Amen. Però l'ho visto. Sta succedendo anche adesso? Certo, non mi compiaccio di far vincere la personalità. Ma neanche posso dilaniarmi perché la personalità oggi ha vinto 10 volte. No, l'ho vista 10 volte e passerà. Passerà. L'importante è guardarlo. Bene, arriviamo alla fine. Lei è condannata a morte. Ma che cosa atroce! Ma come? È possibile? Com'è possibile che il re, che l'ha tanta amata, che l'ha pure sposata, voglia farla morire? Perché nel mondo materiale ci sono delle regole. Come, che cosa ho detto all'inizio? Date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Quindi, se questa regola, tu non parli perché lei... La cosa interessante è che è rimasta 6 anni in silenzio, ha continuato a costruire, a filare questa ortica, ma è riuscita a non rispondere alle accuse. Vi immaginate voi che vi dicono sei stato tu che hai fatto saltare ne so, l'energia in casa, quanto ci mettiamo a spiegare? No, non sono stato io, oppure chi ha rubato la marmellata? Chi è stato? No, cioè, noi non facciamo altro che difenderci. La personalità è questo che vuole che ci difendiamo. Qui questa fiaba ci insegna che la migliore difesa è il silenzio. Mamma mia, è terribile, no? Eppure guardate che cosa è riuscita a fare. È riuscita a creare questi vestiti e che sono esattamente il contrario di quelli bianchi, belli che aveva preparato la cosa, la personalità, chiamiamola col suo nome. E quelli lì erano solo belli, ma erano intrecciati di malevolenza. Invece questi sono frutto del dolore, sono frutto della concentrazione, della perseveranza, della capacità di restare in silenzio. Sapete che Pitagora agli adepti li faceva stare 3 anni in silenzio prima di spiegargli che cosa stavano a fare. Pensate quanto è importante questo silenzio, no? Ecco, arrivano in quel momento mentre la stavano mettendo sul patibolo, arrivano questi 6 fratelli e prende e lancia, ma mancava una manica, la manica sinistra che era per l'ultimo fratellino. Eppure questo è significativo, è troppo bello, perché una parte di noi, cioè queste parti sacre di noi che volteggiavano e che poi devono materializzarsi e devono tornare a essere umani per portare avanti il nostro lavoro, però una parte è ancora incompleta. Ecco, perché questo? Perché vissero felici e contenti, ma un'altra puntata ci sarà per forza, perché il nostro cammino è tutto in evoluzione. Non è che quando sono arrivata a un certo punto ho terminato. Comunque, con un'ala di cigno può darsi che qualcosa faccio di interessante. Ho parlato tanto, mi è andata via la voce. E adesso stoppo qui, vediamo quanti minuti ho fatto.